Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Il titolo di prima pagina di questa settimana è il seguente: Confagricoltura, aziende in difficoltà. Il presidente Donazzolo ha incontrato il prefetto Savastano per illustrargli la situazione, necessari cambiamenti a livello locale, ma anche della politica agricola comune. La foto di prima pagina ritrae la scena desolante dei lavori per la pista da bob iniziati a Cortina con gli alberi che sono stati tagliati. Poi il fondo di prima pagina, provincia, tornare all'elezione diretta, auspicio largamente condiviso e condivisibile, scrive l'Amico del Popolo. Altre due notizie in prima pagina: Ulss Dolomiti dal ben confermato commissario, elettrodotto tracciato aggiornato da Perarolo di Cadore a Belluno. La questione che riguarda la provincia è affrontata a pagina 3 e dal punto di vista agordino non possiamo fare a meno di notare che sono solo due i candidati agordini nelle tre liste che appunto si candidano per guidare l'ente provincia, pochi. Pagina 5, anche questa è una seconda puntata dedicata ai fragili versanti del Basso Cordevole, a firma di Giorgio Fontanive. La frana del 2022 è la vecchia soluzione nella gola dei Castei, la strategia di 100 anni per superare i danni della guerra. Al posto del ponte dei Castei fu creato un passaggio più in basso, vicino al Cordevole. Queste dunque le notizie che riguardano l'Agordino nella prima parte del settimanale bellunese. Entriamo poi nel giornale e andiamo alle cronache che arrivano dalle varie vallate. Le notizie che arrivano dall'Agordino partono a pagina 22, scuola da brividi. Salmazzo commenta i numeri degli studenti iscritti alle scuole superiori: 73 alunni rimarranno in Agordino, 71 andranno altrove. Agordino, società nuova, 3 pulmini per 21 persone, ogni giorno le trasportano ai centri diurni, altro senso, e la rondine, alleghe, snowabili, motori, inclusione e festa. E poi Agordo, 4 passi in 2, aperte le iscrizioni. Pagina 23, la Valle Agordina, Ezio Zuanel si candida ancora, il sindaco uscente e la sua squadra, però vogliamo sentire cosa ne pensano i concittadini. Alleghe, Rocca Pietore, comincia la posa della fognatura. Il progetto prevede una nuova rete fognaria da Maiga Ciapella fino a Masarè, prima i tubi, poi gli allacciamenti delle utenze. Agordo, il 10 marzo, ritorno alla Vecia Popa e il tradizionale evento di metà quaresima sul Broi. San Tommaso Agordino, il piano degli interventi è in visione, i cittadini hanno un mese per esaminarlo e per presentare osservazioni. Corte di Divinallongo, 90 anni li ha festeggiati il 22 febbraio, Anna Grones, Anna Iosa di Corte di Divinallongo. Auguri. E poi, altre notizie che riguardano l'Agordino, pagina 24, Falcade, ancora ospiti disabili visivi. La settimana bianca si ripete ormai da 40 anni, ogni sciatore ha potuto beneficiare di guide volontarie specializzate. Agordo, il paese del graffito, altre 4 opere che verranno realizzate in occasione della prossima Pasqua. Voltavo a Gordino, il comune adesso è su Telegram, il canale servirà per dare informazioni tempestive. E poi Agordo, segnalate alla polizia locale, l'invito del sindaco alla popolazione a collaborare per cercare di arginare il triste fenomeno dell'abbandono di rifiuti e anche di deiezioni canine. E poi altre notizie che riguardano l'Agordino le troviamo nella sezione Cultura, pagina 33, Agordino, la grande nevicata del marzo 1974, valanghe abbondanti, isolamento di diversi paesi, qualche incidente. E poi Selva di Cadore, al limite delle favole, il nuovo libro di Irene Pampanin. E allora noi andiamo a riprendere proprio l'ultima notizia che abbiamo letto nella scorsa delle pagine dell'Amico del Popolo, vale a dire la pubblicazione del nuovo libro di Irene Pampanin, che è un volto noto agli agordini e non solo, per i tanti anni di televisione a Telebelluno insieme a Celestino Ballazza, e anche una collaboratrice del Corriere delle Alpi. Irene Pampanin, benvenuta a Radio Più.
Ciao, ciao a tutti.
Tanto è un piacere
risentirti, come ho detto poc'anzi, insomma, eri un volto noto, lo sei ancora, e quindi sentiamo ancora tante volte, le persone che ti ricordano con piacere di quell'esperienza, in particolar modo di quell'esperienza a Telebelluno. Ti manca un po'?
Mi manca molto e mi sorprende, come dici tu, che dopo tanti anni ancora per strada le persone mi fermino per salutarmi, riconoscano la mia voce, mi fa tanto piacere.
Beh, insomma, vuol dire che era un programma riuscito, e tra l'altro anche, insomma, la coppia, no, con Celestino era una coppia, eravate una coppia davvero ben assortita, l'esperienza da una
Sì.
parte, la gioventù dall'altra, insomma, era proprio un bel binomio.
Sì, è stato un bel periodo che mi ha dato molto.
Senti Irene, oggi quando ci siamo sentiti per programmare questa nostra chiacchierata sul tuo nuovo libro, di cui parleremo fra poco, insomma, scherzavamo perché tu oggi abiti a Sospirolo, abiti in Valbelluna, però ecco, appunto scherzando ho detto, insomma, noi ti consideriamo ancora a Gordina, e tu mi hai detto una bella cosa, non so se vuoi ripeterla per gli ascoltatori di Radio Più.
Ma mi sento assolutamente a Gordina. C'è una frase, non mi ricordo chi l'ha detta, però io me la ricordo sempre. Non tutti i luoghi in cui ci si adatta sono i luoghi a cui si appartiene. E io apparterò sempre a Selva di Cadore, lì è il mio cuore.
Senti, Irene, è uscito il tuo nuovo libro, che si intitola Al limite delle favole. È la tua, come si dice, terza fatica letteraria. Nel 2010 hai pubblicato il tuo primo libro, Rifugio Settimo Cielo. Nel 2014 la seconda raccolta, La ricetta della notte perfetta. E allora svelaci qualcosa di questo tuo libro. Innanzitutto io partirei da dove nasce questa nuova fatica letteraria?
Diciamo che dopo le precedenti pubblicazioni non ho mai smesso di scrivere, perché comunque scrivere fa un po' parte di me, quindi non posso farne a meno. Quindi non c'è un momento preciso in cui questa terza raccolta è nata. Diciamo che era pronta da un po', ma per una serie di vicissitudini è rimasta un po' nel cassetto, e poi grazie all'opportunità che mi ha dato questa casa editrice, è uscita l'opportunità appunto di poterlo pubblicare a settembre. Contiene 22 racconti nuovi, oltre ad alcuni brani delle precedenti pubblicazioni che sono stati particolarmente apprezzati, questo per poter dare l'opportunità ai lettori che magari non hanno avuto l'occasione di leggere gli altri libri di poter conoscere anche alcuni di quei racconti lì.
Che racconti troveremo all'interno del limite delle favole?
Ecco, Al limite delle favole è un altro viaggio, come lo erano anche gli altri due libri, soprattutto interiore, in quella che è un po' la magia quotidiana, per dirla di Dino Buzzati, dato che io sono molto appassionata. Una magia che spesso ci sfugge perché siamo troppo indaffarati e presi nei nostri impegni. Ogni racconto vorrebbe un po' accompagnare il lettore a una riscoperta di questa magia, svelando quale potrebbe essere il segreto per passare magari da un monotono edificio ad un bosco incantato, dai sentieri della montagna ai sentieri della mente, fino a ritrovare quei luoghi della nostra anima che magari avevamo un po' dimenticato e che si trovano invece proprio lì, al limite delle favole. Ecco.
Quindi il limite delle favole, insomma, è una metafora per riuscire a portarci, a farci anche considerare, insomma, dei momenti che possono essere anche apparentemente, non dico banali, ma così, magari trascurabili, e dove invece si racchiude qualcosa di molto profondo.
Esatto, guarda, l'hai detto proprio bene, proprio così, portare il lettore a vedere le cose in un altro modo.
Ci vuole del tempo, no? Nel senso che Mi pare di poter dire anche dal confronto che ho spesso con amici, conoscenti, colleghi, di vivere spesso un periodo in cui, un momento storico in cui il tempo rischia di mangiarci, di mangiarci anche tanti aspetti della nostra vita, perché si corre sempre, perché insomma non c'è mai il tempo effettivamente di dedicarci magari a delle passioni o semplicemente anche di mettersi a riflettere, no? su quello che ci succede, perché tutto passa così, così di corsa. Come si fa? Qual è il tuo segreto per riuscire a fermarti e mettere su carta, e prima di tutto nella tua testa, in realtà, queste sensazioni, queste emozioni?
Allora, io nel libro suggerisco tanti, chiamiamoli segreti, tante proposte per ritrovare un po' se stessi. Io credo che, come scrivevo nel mio secondo libro, ricordarsi un po' il posto che si occupa nell'immensità dell'universo ci aiuti anche a ridimensionarci rispetto a quelli che sono i problemi quotidiani. E ho sempre più difficoltà anch'io a farlo e lo ammetto, però devo dire che la natura è sempre una mia maestra di vita ed è anche il luogo che mi aiuta maggiormente nel ritrovare me stessa e nel ritrovare un equilibrio. Questo lo si percepirà molto anche leggendo il libro, dove la natura è veramente molto protagonista.
Quindi uno dei segreti, mi pare capire, è quello di immergerci nella natura, insomma, di farci
Sì.
entrare a contatto con essa perché può portarci qualcosa. È una natura benigna, no? Mi viene in mente, insomma, il ruolo i vari ruoli che ha avuto la natura in Leopardi, no? In questo caso il tuo è effettivamente una natura molto benigna, ecco.
Sì, anche se non dimentico mai quello che potrebbe essere un lato meno benigno della natura, che comunque cerco sempre di vivere come una parte del tutto, una conseguenza del tutto, per poi ritrovare comunque una serenità.
Senti, quando è che scrivi? Perché tu lavori, sei mamma di un bambino piccolo, quindi insomma, lo stavi dicendo prima, insomma, il tempo non è, anche per te non è magari tantissimo, come riesci a trovarlo? Qual è il tempo che dedichi a questa attività importante come quella della scrittura, che necessita di tempo?
Il libro è rimasto un po' nel cassetto proprio perché mi sono dedicata a fare la mamma principalmente. E quindi io ho sempre scritto di notte, adesso scrivo quando dorme il bimbo, sostanzialmente. Meno di una volta, però insomma, quando riesco mi ritaglio il mio momento.
E senti, come si fa a scrivere? Perché te lo confesso, a me capita spesso di scrivere appunto per motivi di lavoro, articoli di giornale, e tante volte dico mi piacerebbe essere capace di scrivere dei racconti o addirittura magari dei romanzi, ma o non è ancora arrivata l'ispirazione o effettivamente manca un po' l'ABC per farlo. Tu che consigli? Beh, daresti a uno come me o comunque a qualcuno che dice: ma io avrei magari qualcosa anche da dire, ma non so come dirlo, non so come fare. Come si fa?
Scrivere e basta, nel senso che io non ho mai scritto con l'intenzione di fare un libro, né condizionata dalla consapevolezza che un giorno qualcuno avrebbe potuto leggere quello che stavo scrivendo. Perché avendo sempre scritto per me stessa, è sempre stata una scrittura volta a soddisfare un mio bisogno di sfogarmi, di esprimermi, ma per me stessa. Poi queste cose che ho scritto, facendole leggere, sono state apprezzate e da lì è nato un po' tutto, no? Però è partito tutto da una voglia mia di divertirmi, sconvolgere la realtà, giocare con la fantasia, eccetera, che alla fine ha portato a questo. Quindi il mio unico consiglio è scrivere per recitare Dino Buzzati, alla fine qualcosa di buono dovrà pure venire fuori.
Beh, evidentemente sì, ma esiste ancora, o meglio per te esiste il taccuino della scrittrice dove appuntare appunto magari questi momenti che si vivono e che magari in quel momento non si può approfondire, ma segnarsi lì le impressioni che ci sono state e poi approfondirle successivamente. È una scrittura di getto, come la definiresti il tuo modo di scrivere?
Allora, io ho sempre scritto molto di getto, ma le mie ispirazioni sono nate sempre da qualcosa che è accaduto davvero. Quindi un fatto vissuto durante la giornata, o un sogno fatto di notte. E quando facevo la giornalista, sai che spesso si girava, insomma, con questo blog notes e magari vedevo delle cose che mi colpivano e me le segnavo. E poi la notte buttavo fuori tutto quello che mi veniva in mente, che mi suscitava l'esperienza vissuta. Adesso uso le note del cellulare, magari per appuntarmi qualcosa che poi vado a riprendere. Ma c'è anche un'altra cosa che a me piace molto fare e da cui poi traggo ispirazione, ovvero le fotografie. Io faccio tante fotografie e da lì tiro fuori tante storie.
Quindi si parte dalla fotografia, quindi si cattura quell'istante e poi da quello si origina il racconto, la storia, insomma, la vicenda.
Sì, a me piace raccontare storie sia con la fotografia che con la scrittura. Sono due cose che vanno molto a braccetto.
Non per rovinare la poesia, ma andiamo all'aspetto anche pratico. Allora, questo
Vai.
libro. No, perché dopo aver parlato così, ovviamente ci auguriamo anche che chi ci sta ascoltando sia venuta la curiosità di leggere questi racconti. E, come si fa a leggerli dal punto di vista pratico?
Allora,
Dove si trovano i re?
attualmente il libro è preordinabile dal sito della casa editrice Bookabook. Oppure contattandomi direttamente all'indirizzo email al limite delle favole chiocciola@gmail.com o tramite il mio profilo Instagram. Il libro può essere preordinato fino al 14 marzo, dopodiché andrà in produzione e uscirà a settembre 2024. Una volta ordinato, potrà già essere letto nel formato digitale comunque. Da settembre il libro sarà fisicamente acquistabile fino ad esaurimento copie anche alla Proloco Valfiorentina di Selva e alla magnifica comunità di Cadore di Pieve.
Ok, quindi in loco. Senti, hai detto che questo libro era rimasto un po' nel cassetto, poi insomma, appunto è venuto il momento di pubblicarlo, il momento in cui è nato anche la casa editrice ha dato questa opportunità. Stai già lavorando anche a qualcosa? Comunque la produzione è continuata e c'è qualcos'altro che sta riempiendo il cassetto?
Allora, ci sono dei racconti che sono rimasti fuori da questa raccolta perché non mi sentivo pronta a condividerli. Non escludo in futuro che possano far parte di una nuova raccolta, ma c'è ancora tanto da lavorare e tanto da scrivere.
Beh, è interessante questo, il fatto di dire che quello che si scrive comunque non necessariamente in quel momento potrà essere, cioè, deve maturare, no? In qualche maniera.
Esatto.
Se diventa grande potrà essere condiviso, altrimenti resterà nel privato della scrittrice.
Esatto.
Beh, la faremo a settembre una presentazione del libro in Agordino, ma a Selva di Cadore, ovviamente, ma magari anche nella Conca.
Certo.
Irene, è stato un piacere averti con noi lo ricordiamo, l'uscita del libro Al limite delle favole, il terzo libro di Irene Pampanin, Agordina di di Selva di Cadore. Grazie per essere stata con noi, Rene.
Grazie, grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Grazie. Grazie ancora Irene Bambanin, grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.